Buonasera a tutti carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua nel nostro secondo appuntamento di questa settimana. Ieri vi ho dato un'introduzione sul libro di Isaia, un libro profetico dell'Antico Testamento. Leggiamo ora il primo versetto. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Prima di tutto, nota che questa è una visione che Isaia ebbe riguardo a Giuda e Gerusalemme. Sono certo che non faremo l'errore di collocare una o l'altra da qualche parte dell'emisfero occidentale. C'è tuttavia una meravigliosa applicazione per la nostra nazione oggi che abbiamo bisogno di ascoltare e alla quale dobbiamo prestare attenzione. Ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia. Uzia, il decimo re di Giuda, divenne lebroso perché si era intromesso nel luogo santo, cosa che neppure al re era consentito di fare. E tuttavia Uzia è classificato come un buon re. Anche Jotam, suo figlio, fu un buon re, ma Acaz, il nipote di Uzia, fu un cattivo re. Infine, Ezechia, ultimo re menzionato, fu un buon re. Egli fu il re che chiese che la vita gli fosse prolungata, e Dio esaudì il suo desiderio. Sappiamo però che accaddero molte cose negative durante i suoi ultimi anni, che portarono in effetti alla rovina del suo regno. Entriamo subito nella lettura delle parole profetiche di Isaia, versetti 2 e 3. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Dio inizia questa profezia in modo maestoso. Questo è il giudizio generale di Dio contro Giuda. Egli chiama il mondo ad entrare nell'aula del tribunale per assistere al procedimento mentre egli giudica il suo popolo. Dio non fa nulla in un angolo o al buio. Questo linguaggio è stranamente simile al modo in cui inizia Deuteronomio 32. Porgete orecchio, cieli, e io parlerò, e ascolti la terra le parole della mia bocca. Quando Dio aveva posto la nazione di Israele nel paese, dopo averla tratta dal paese d'Egitto, egli aveva stabilito le condizioni alle quali egli assegnava loro la terra promessa. Egli chiamò le intelligenze create del cielo e della terra a essere testimoni di queste condizioni. Ora, dopo 500 anni, Dio dice: «Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me». Egli è pronto a toglierli da quella terra e a deportarli a Babilonia. Egli chiama le intelligenze create del cielo e della terra come testimoni del fatto che egli è giusto e retto in quello che fa. L'accusa che rivolge loro è di essere ribelli. La condizione a cui era permesso loro di dimorare in quella terra era l'obbedienza. Essi erano disobbedienti e secondo la legge mosaica, quando un uomo aveva un figlio ribelle, il figlio doveva essere messo a morte per lapidazione. L'accusa che Dio muove contro di loro è seria. Come suoi figli, in questo caso, essi si erano ribellati alla legge di Mosè. Nel libro del Deuteronomio, la legge concernente il figlio incorreggibile dice: «Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce alla voce di suo padre né di sua madre, e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città, alla porta della località dove abita, e diranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno e ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà». Questo era ciò che la legge prescriveva per un figlio prodigo. La folla che ascoltava Cristo e lo ascoltava parlare del figlio il prodigo doveva essere sconcertata quando egli raccontò che il padre aveva detto al servo di uccidere il vitello grasso invece di uccidere il figlio. Quando il figlio prodigo tornò a casa, chiese perdono a suo padre e prima ancora che avesse terminato la sua confessione, suo padre lo abbracciò, lo baciò e lo perdonò. Invece delle frustate, al figlio è riservata una festa meravigliosa. Dio non solo è giusto, è anche pietoso. Ma la ribellione di un figlio era una cosa seria. La scrittura ha molto da dire su questo. Il versetto 3 di Isaia è una satira stupenda. I due animali usati per illustrarlo non hanno la reputazione di essere molto intelligenti. Né il bue, né l'asino, dalle lunghe orecchie, hanno un quoziente di intelligenza molto alto. L'espressione «stupido come un bue» è ancora usata molto spesso. L'asino non è certo considerato un genio, e devo fare una precisazione a questo proposito. Ammetto di averne incontrati alcuni, che lo erano. Ho letto tempo fa un articolo e ho visto un documentario nei quali veniva sfatata la diceria secondo la quale l'asino è poco intelligente. Tuttavia, anche questi animali, per poca intelligenza che abbiano, ne hanno a sufficienza per capire chi li nutre. Vicino a una città c'era uno spiazzo erboso nel quale un pover'uomo vestito con una tuta da lavoro rattoppata portava il suo somarello. Mentre l'asino pascolava, molti bambini e bambine del vicinato gli salivano in groppa, ma lui non faceva caso a nessuno. Perfino un adulto una volta lo montò. Quando gli salivano in groppa non faceva caso a nessuno. Tardi, nel pomeriggio, il padrone dell'asinello veniva a riprenderlo. Mentre si avvicinava col suo passo malsicuro, l'asinello rizzava le lunghe orecchie. Conosceva il suo padrone, sapeva chi lo avrebbe nutrito quella sera. Al contrario dell'asino, molte persone oggi non hanno abbastanza intelligenza da sapere che Dio provvede a ogni loro bisogno. Non sanno che Dio le nutre, non ammettono neppure la sua esistenza. Che descrizione di questa generazione sofisticata che non ha più bisogno di Dio. Si racconta che un bambino, cresciuto in una famiglia cristiana, stava per fare la sua prima visita fuori casa. Doveva soltanto andare dalla famiglia della porta accanto per la cena, ma attendeva con viva emozione di fare questa esperienza. Al momento giusto fu vestito, pronto per andare. Quando venne il momento di sedersi a tavola, il bambino, che era abituato ad ascoltare una preghiera di ringraziamento per il cibo, chinò la testa e chiuse gli occhi. Ma le persone presso cui era stato invitato non avevano questa buona abitudine e cominciarono immediatamente a servire il cibo. Dato che non voleva perdersi nulla, il bambino aprì gli occhi e si guardò intorno. Era un po' sorpreso, ma non avendo inibizioni, fece una domanda. «Ma voi non ringraziate Dio per il cibo?» Il padrone di casa, un po' imbarazzato, confessò che non lo facevano. Il bambino rimase a pensare per un po', poi disse, non pensando certo di offendere, «Siete proprio come il mio cane. Anche lui comincia subito a mangiare. E sembrerebbe che davvero, a volte, molte persone vivono come gli animali». Dio ha detto, «Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma il mio popolo non ha discernimento». Una certa teoria afferma che l'uomo discende dagli animali. In realtà, l'uomo agisce come gli animali. Anzi, possiamo dire che alcuni animali sono più intelligenti di certi uomini. L'uomo è caduto molto in basso. Credo che quello che ha detto Dio, aprendo il processo, riveli proprio questo. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri sotto i vostri occhi. Tutto è devastato, come per un sovvertimento di barbari. Abbiamo letto fino al versetto 7. Vediamo Dio come il giudice di tutta la terra e del suo popolo Israele. Può sembrare strano pensare a Dio come a un giudice, perché nel pensiero del mondo oggi Dio è stato rimosso dal trono del giudizio. È stato spogliato della sua autorità, è stato derubato delle sue prerogative regali, è privato dei suoi poteri come legislatore morale dell'universo. Abbiamo detto prima che è stato trascinato sull'orlo del mondo e spinto fuori come un bagaglio superfluo. Non pensare che io sia irriverente quando dico che l'insegnamento moderno ci ha dato una concezione distorta di Dio. Egli è rappresentato come un vecchietto con una lunga barba bianca, seduto sull'orlo di una soffice nuvoletta con un arcobaleno attorno alle spalle. È ingenuo, senile, sentimentale. È sommerso da un amore sdolcinato che trabocca da ogni parte, sgocciolando miele e lacrime. Non ha abbastanza coraggio o carattere per schiacciare una mosca o un acino d'uva. Il suo posto ideale è nell'angolo del caminetto dove può leggere qualcosa e scaldarsi. Questa è la concezione che il mondo ha di Dio, ma non è così che la Bibbia lo descrive. Dio giudicherà questo universo proprio come ha giudicato il suo popolo. Questo dovrebbe costituire un ammonimento non solo per le nazioni, ma per gli individui. Israele, come abbiamo letto, è descritto come un popolo carico di iniquità. Questa frase getta molta luce su un personale invito rivolto dal Signore nel Nuovo Testamento. Egli disse, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, stanchi e carichi», dice una versione, «e io vi darò riposo. Ora, sappiamo che cosa significa essere carichi di iniquità, oppressi da questo carico. Il popolo di Israele era carico di peccato. Oggi il suo invito è rivolto a coloro che sono carichi di peccato, perché portino quel peso e quel carico a Lui per trovare riposo, il riposo della redenzione. Dio spiega nei dettagli la condizione dei figli di Israele. Essi sono ricaduti nel peccato, si sono allontanati da Dio e sono un popolo carico di iniquità. Ora spiegherà nei dettagli l'accusa che ha mosso contro di loro. Questo porta alla mente la filosofia del governo umano sulla base del quale Dio opera. Questo sistema è presentato nel libro dei Giudici e puoi vedere il ciclo della storia del governo umano compiersi nella nazione. Nel libro dei Giudici vediamo Israele servire Dio, essere benedetto da Lui, prosperare, ma nella prosperità il popolo cominciò ad allontanarsi da Dio e alla fine cadde nella idolatria. Si ribellò contro Dio, anzi, lo dimenticò. Poi Dio lo diede nelle mani del nemico e dopo poco tempo esso cominciò a gridare a Dio per essere liberato. Quando si rivolse a Dio, egli lo liberò dai nemici e lo pose nuovamente nel luogo della benedizione. Questa illustrazione ritorna attraverso tutta la scrittura e la storia conferma il fatto che ci sono tre stadi nella caduta di ogni nazione. C'è l'apostasia religiosa, c'è l'immoralità e infine l'anarchia politica. Molte persone non si rendono conto di questo ciclo finché non si raggiunge lo stadio dell'anarchia politica e allora gridano che si deve cambiare il governo e che si deve adottare un nuovo sistema. Bene, il problema non sta nel governo, il problema di Gerusalemme non stava nel palazzo, ma nel Tempio. I guai cominciano quando c'è l'apostasia spirituale. Quello che Dio dice in questi versetti è vero, c'è depravazione, immoralità, corruzione e c'è l'anarchia politica, ma Dio non ha ancora finito. Non è ancora questa l'accusa che muove contro di loro. Proseguiamo con i versetti 8 e 9 di Isaia, capitolo 1. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. In altre parole, se non ci fosse stato un residuo fedele, Dio avrebbe distrutto Israele come aveva fatto con Sodoma e Gomorra. Ma c'è sempre un residuo fedele nel popolo di Dio. C'è un residuo anche oggi. Ci sono veri cristiani sparsi in tutto il mondo. Ora Dio viene al punto. Tutto il problema, come dicevamo, sta nell'apostasia spirituale. Leggiamo i versetti dal 10 al 14 in Isaia, capitolo 1. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Dice il Signore, io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso, io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Dio specifica le sue accuse contro il suo popolo. Egli ha puntato il dito contro una cosa specifica e evidenzierà il punto particolare nel quale sbagliano. Egli punta il dito contro le cose migliori di Giuda, non contro le peggiori. Egli mostra loro ciò che è estremamente sbagliato. Il popolo di Israele ha una religione data da Dio e un rituale stabilito da Dio che si svolge in un tempio costruito da Dio, ma sbaglia in ciò che rappresenta il meglio. Il popolo porta sacrifici e osserva i riti secondo la lettera della legge, ma il suo cuore è ribelle nei confronti del Signore. La sua religione non influenza la condotta. Devo dire francamente che questo è un problema di molti che hanno raggiunto lo stadio in cui si ha una forma di santità di cui però si rinnega la potenza. Perfino fare ciò che Dio ha comandato diventa sbagliato, quando non lo si fa col cuore, quando ciò non influenza la propria condotta. Se il Signore Gesù dovesse venire nella tua chiesa la prossima domenica, ti loderebbe? Si complimenterebbe con te per la tua fedeltà verso di Lui? Ti direbbe quanto apprezza la tua partecipazione ai culti, quanto gli dai? Ho paura che direbbe a molti di noi che tutte le nostre forme esteriori lo disgustano. L'accusa non è finita. Leggiamo Isaia dal capitolo 1, versetti dal 15 al 17. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Dio dice: non siete altro che degli impostori. Venite alla mia presenza come se foste sinceri, fate sacrifici, ma essi sono diventati privi di significato per voi. Dio ha precisato la sua accusa contro di loro. Sono colpevoli di apostasia. Questo ha prodotto immoralità e l'anarchia politica nella nazione. Dio ha chiamato i figli di Israele in tribunale e ha provato le sue accuse contro di loro. Israele è come un accusato che sta alla sbarra in attesa della sentenza. Ora, Dio può procedere al giudizio. Ma perfino a uno stadio così avanzato, Dio è disposto a chiudere il caso fuori del palazzo di giustizia. Egli dice a Israele: non venire in giudizio con me, perché perderesti. Il giudice ha qualcos'altro da dire e noi restiamo stupiti a ciò che egli aggiunge al versetto 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Dio dice a Giuda: non forzarmi a emettere una sentenza. Metti le cose a posto fuori dal tribunale. In Matteo 5, versetto 25, il Signore Gesù dice: fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui. Non aspettare che ti abbia portato in tribunale. Dio dice che ha una formula segreta, una divina alchimia, una ricetta potente, una medicina forte, un elisir celeste che toglierà il peccato. Non è una formula segreta come quella della bomba più recente, ma è più potente. La troverai in Isaia, capitolo 53, in colui che è stato sfigurato più di tutti, che ha sofferto più di tutti, che è morto in un modo diverso, che è stato ferito per le nostre trasgressioni. Perché lui ha pagato la pena. Il giudice può ora estendere a noi la sua misericordia. Il sangue di Gesù Cristo, figlio di Dio, continua a purificarci da ogni peccato. Questa è l'accusa di Dio contro il suo popolo e questa è la base sulla quale il popolo può tornare a Lui. Se vorrà tornare a Lui, Egli preserverà la nazione. Egli le darà circa 200 anni, poi se non tornerà a Lui e non cambierà le proprie vie, verrà la deportazione. Dopo aver portato le sue accuse contro Giuda e averle offerto la salvezza, una via d'uscita dai propri guai, Egli continua gentilmente con un ammonimento che leggiamo nei versetti dal 19 al 20. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Il governo di Dio e la grazia di Dio sono due aspetti evidenziati dal libro di Isaia. Nel resto del capitolo 1, Dio tenta di attirare nuovamente Giuda a sé. Egli prosegue col suo ammonimento nei versetti dal 24 al 26. Perciò il Signore degli eserciti, il potente di Israele, dice: guai! Io avrò soddisfazione dei miei avversari, mi vendicherò dei miei nemici. Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò delle tue scorie, come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente, e i tuoi consiglieri come erano al principio. Dopo questo, sarai chiamata la città della giustizia, la città fedele. Il destino di Giuda dipende dalla risposta del popolo all'offerta di grazia e di perdono di Dio. Se sarà disposto a abbandonare i propri peccati e obbedire a Dio, Egli gli concederà il suo favore materialmente e spiritualmente, lo proteggerà dai nemici. Sion sarà salvata mediante il giudizio, e quelli che in lei si convertiranno saranno salvati mediante la giustizia. Ma i ribelli e i peccatori andranno in rovina assieme, e quelli che abbandonano il Signore saranno distrutti. Allora avrete vergogna dei terebinti che avevate amati, e arrossirete dei giardini che vi siete scelti. Così abbiamo letto nei versetti 27, 28 e 29. Questo discorso ha a che fare con l'idolatria, poiché gli idoli venivano posti sotto le querce e intorno a esse veniva piantato un giardino. Nei versetti 30 e 31 la parola di Dio prosegue: infatti sarete come un terebinto dalle foglie appassite e come un giardino senza acqua. L'uomo forte sarà come stoppa e l'opera sua come scintilla. Entrambe bruceranno assieme e non vi sarà chi spenga. Dio è stato presentato in modo sbagliato, nel senso che è stato presentato come qualcuno che perde la pazienza e scaglia il giudizio. Questa non è mai la vera illustrazione di Dio. Il fatto è che il nostro peccato è come uno stoppino e se noi giochiamo con la scintilla del peccato, il fuoco seguirà. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Così scrive Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 6, versetto 7. Bene, per questa sera mi fermo qua, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!